Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Ci sono luoghi in cui la fine del mondo non è fatta di fuoco, eruzioni, lapilli e lava, ma di un lungo, infinito e inesorabile freddo. Nel nord dell'Europa l'inverno non è una stagione, è una condizione mentale. È il tempo in cui il sole si abbassa fino quasi a scomparire, in cui la luce resta obliqua per poche ore e poi si ritira, lasciando spazio a un buio che non è mai totale, ma nemmeno davvero attraversabile. Le case si chiudono, le finestre si illuminano dall'interno, il vento scivola fra le foreste di abeti. Il mare diventa una superficie compatta, scura. È un paesaggio che stringe, ferma il tempo e isola l'uomo. Infatti, i vichinghi non raccontavano la fine del mondo come un lampo improvviso, ma come un lungo inverno, un gelo che precede la frattura. Prima del Ragnarok, la parola che noi traduciamo sbrigativamente come crepuscolo degli dei, c'è il Fimbulvetr, l'inverno interminabile. Tre stagioni senza estate, tre cicli in cui il sole non scalda e il mondo si ritira in se stesso. Gli uomini si chiudono nei villaggi, i lupi scendono vicini alle case e il cielo sembra farsi più basso. Non è ancora la distruzione, ma è l'isolamento. Perché al nord la fine non arriva mai con fragore, arriva col silenzio. E forse è per questo che molti secoli dopo, in quello che era diventato uno dei luoghi più ricchi, più ordinati e più socialmente protetti del pianeta, un gruppo di ragazzi avrebbe deciso di inventare il suono più oscuro del mondo. Un sound violento per rompere quel silenzio che solo l'inverno scandinavo sa portare, ma anche scuro come quello stesso inverno. Scandinavia negli anni Ottanta non è un campo di battaglia, è un modello. Welfare efficiente, città pulite, scuole pubbliche solide, disoccupazione virtualmente inesistente. Oslo e Stoccolma non sono grandi capitali industriali piene di fabbriche e fumi, ma città tranquille, intellettuali, ordinate, in cui la ribellione non esiste non perché non ce ne sia voglia, ma perché proprio non si trova un nemico evidente contro cui scagliarsi. Quando un nemico non c'è, lo si inventa oppure lo si costruisce dentro. Nelle camerette di Göteborg e Stoccolma, fra poster spiegazzati e amplificatori da quattro soldi, comincia a prendere forma un suono che non assomiglia a nulla di ciò che passa alla radio. Non è vicina alla teatralità colorata che domina MTV, non è glam, ma non è neanche heavy metal. È più sporco, più denso. Quasi più vicino a un suono meccanico infernale che a una melodia. Nel 1989, in uno studio di Stoccolma chiamato Sunlight, ironia, un produttore di nome Thomas Skosberg sta girando le manopole di un amplificatore Boss HM2. Insiste, smanetta, cerca un suono che l'amplificatore fisicamente non potrebbe dargli fino a quando non riesce a far collassare le valvole su se stesse. Il risultato non è una distorsione elegante, ovviamente, è un muro, una motosega elettrica che non taglia legno mai. Per Thomas è la scoperta del secolo. Perché quando le band locali, come ad esempio gli Anton Bed, sentono quel nuovo suono, impazziscono. Iniziano a incidere dischi che sembrano registrazioni di un macchinario in avaria, eppure dentro quel rumore c'è una coerenza, una volontà precisa di allontanarsi dal mondo patinato che arriva da fuori. È il death metal svedese, che ovviamente, come ogni metallo che si rispetti, nasce negli scantinati. Nel frattempo, poco più a ovest, in Norvegia, un'altra mutazione sta prendendo forma. Qui il suono è meno corposo, più freddo, più sottile. Se la Svezia è una motosega, la Norvegia è una lama. I riff diventano taglienti, le produzioni più crude. Le voci non sono ringhi ma urla lontane, come se provenissero dal fitto di una foresta innevata. E se Oslo e Stoccolma ambedue non sono metropoli febbrili, la capitale norvegese è ancora più a modino, quasi timida. Eppure proprio lì, alla fine degli anni Ottanta, un gruppo chiamato Mayhem comincia a parlare di qualcosa che va oltre la musica. Perché non si tratta di essere più veloci, più estremi, di affezionarsi a un sound o a un altro. Si tratta di essere più autentici, più puri, più veri. L'arte inizia a fondersi con l'identità. E la cosa è sempre pericolosa. Fra questi ragazzi c'è un cantante svedese che si fa chiamare Depp. È ossessionato dall'idea di morte non come spettacolo, ma come stato dell'essere. Sul palco si ferisce, indossa abiti che ha seppellito nel terreno per farli marcire. Respira l'odore della putrefazione come fosse un sacramento. Non sta recitando, o almeno non solo. Dead all'anagrafe si chiama Per Yngve Ohlin. Nasce nel 1969 in una cittadina a sud di Stoccolma, in una Svezia che di estremo ha ben poco. Il suo rapporto inquieto con la vita, o forse dovremmo dire con la morte, nasce dopo un grave incidente da bambino, una milza perforata, un'esperienza di premorte. Questa entità diventa non un'idea astratta, ma un qualcosa che lui sente vicino, familiare, accanto. Viene ovviamente affascinato dalle scene death e black metal e si crea un certo seguito come cantante di piccole band locali. Nel 1988 viene contattato dai Mayhem, attraversa il confine e si trasferisce in Norvegia per unirsi al gruppo. Per alcuni è il primo vero credente della scena. Scopriremo più tardi che avevano tristemente ragione. Yeah. Intorno ai Mayhem, intorno a Dead, non c'è un movimento vero e proprio. Non c'è neanche quella che potremmo chiamare una folla. Ci sono poche decine di ragazzi che si scambiano cassette registrate in casa, che scrivono lettere, che costruiscono una rete sotterranea fatta di demo e fanzine. Non vogliono essere famosi, vogliono essere esclusivi. Vogliono che quel movimento non si diffonda a macchia d'olio in tutta la Scandinavia, perché loro sono diversi, loro sono quelli puri, loro sono quelli che stanno rompendo la società. Non vogliono che sia un movimento, vogliono che sia un cerchio. Nel 1991, in un seminterrato di Oslo, apre un negozio di dischi dal nome che è già un programma, Helvet Inferno, e lo gestisce il chitarrista dei Mayhem, Øystein Aarsen, che tutti iniziano a chiamare Euronymous. Øystein Aarsen nasce nel 1968 a Egersund, piccola città sulla costa nord-occidentale della Norvegia, e cresce in una famiglia della classe media. Non è un ragazzo cresciuto nel degrado o nella marginalità. È intelligente, curioso, politicamente interessato, con un'educazione stabile e una madre che lavora nel settore culturale. Adolescente, si avvicina alla musica estrema quasi per contrasto, come se cercasse un suono capace di incrinare la superficie ordinata del mondo in cui vive. A 16 anni imbraccia la chitarra, si appassiona al thrash metal americano e fonda i Mayhem nel 1984, insieme a pochi altri ragazzi che condividono la sua stessa ossessione per l'estremo. Non è il più virtuoso, non è il più tecnico, ma ha qualcosa che in una scena nascente vale più delle scale veloci. Visione. Capisce subito l'importanza dell'immagine, del simbolo, del linguaggio. Capisce che un movimento non si limita a suonare, ma si racconta. E quando apre il Vete, non sta solo vendendo dischi, sta costruendo un centro gravitazionale. Euronymous è un nome preso da un demone della mitologia greca e comincia a parlare di satanismo, di anticristianesimo, di distruzione culturale, ma chi lo conosce davvero racconta di un ragazzo più complesso di quanto la posa suggerisca. Colto, ironico e capace di teatralizzare le proprie convinzioni. Il problema forse non era quello che diceva, ma è che lui stesso, pian piano, stava iniziando a credersi. Non è solo un negozio, è un punto di ritrovo, un centro magnetico, un luogo dove si discute di musica, di satanismo, di paganesimo nordico, di odio per il cristianesimo e la modernità. Le pareti sono nere, l'aria è densa, le conversazioni sempre più radicali. Certo, al momento non è violenza, non sono degli eversivi, è più che altro atmosfera. Ragazzi che si incontrano ogni giorno nello stesso posto, che condividono la stessa musica, la stessa estetica e anche la stessa convinzione di essere diversi dal resto del mondo. In una società come la loro, che offre tutto, scelgono di non volere nulla. Helvete diventa il centro di gravità di quella scena nascente. Chi entra in quel seminterrato entra in un universo parallelo, dove la musica non è intrattenimento ma dichiarazione, e dove l'identità inizia a contare più della tecnica. Non importa se si sa suonare bene, importa cosa si rappresenta. E rappresentare il buio nel buio è più facile di quanto sembra. Perché la morte di Dead del 1991 è reale, non è scena. È un suicidio che scuote la piccola comunità, ma non la dissolve, anzi, il cerchio non si rompe, si stringe. Elaborato come tragedia privata, ma come un segno, come prova di autenticità, come conferma che quello che stanno facendo quei ragazzi in quel negozio di dischi non è un gioco, forse è reale, è qualcosa di più. Guardate cosa ha fatto Dead. E quando qualcosa comincia a diventare reale in un ambiente chiuso, si trasforma. Nel nord, prima del Ragnarok, il mondo non finisce subito, si incrina. Il gelo dura anni, le crepe si allargano lentamente, senza rumore. Gli dei non vengono abbattuti in un giorno. Si preparano alla battaglia mentre il sole non li scalda più. Così, in quel seminterrato di Oslo, fra cassette, discussioni e giacche in pelle, qualcosa sta maturando. Concentrazione, isolamento, un gruppo di giovani uomini convinti di poter o forse di dover costruire un mito. Il mito. Un mito che non guarda all'esterno, ma sempre più all'interno. Siamo noi, siamo solo noi che capiamo. Siamo solo noi che comprendiamo cosa c'è dietro alla frattura che ricerchiamo. Siamo solo noi ad aver aperto gli occhi. E quando un mito si rivolge all'interno e non all'esterno, si stringe sempre più, gravitando intorno a se stesso fino a iniziare ad avvitarsi. Il cerchio si è formato. Il punto è che Helvete non vendeva solo vinili e cassette, vendeva appartenenza. E l'appartenenza è una merce strana, perché non la prendi dal bancone, ti entra addosso lentamente e poi cambia il modo in cui guardi il mondo. In quel seminterrato, soprattutto dopo la morte di Dead, non ci si andava per ascoltare musica, ma ci si iniziava ad andare per essere visti, per essere riconosciuti, per capire chi aveva diritto di stare dentro e chi no. Ogni scena musicale a un certo punto crea un proprio lessico, parole, simboli, abiti, gesti, ma qui, in quella Oslo che fuori continua a essere bella, pulita e ordinata, quel lessico prende una piega particolare. Un lessico che non unisce le masse ma le esclude. È un meccanismo antico, quasi tribale. Quando ti senti invisibile nel mondo grande, ti costruisci un mondo piccolo dove sei qualcuno. Dentro il vete cominciavano a contare cose che fuori da lì non sarebbero valse nulla. Quanto eri vero, quanto eri puro e di conseguenza quanto eri disposto a spingerti oltre per dimostrarlo, e non più musicalmente, ma come identità, oltre come rifiuto, oltre come postura esistenziale. Il problema è che la purezza naturalmente non esiste, esiste solo l'ansia della stessa. E l'ansia, chiusa in un seminterrato, con la stessa musica ripetuta all'infinito, diventa una di quelle domande che non ti lascia dormire. Io sarò abbastanza. Dentro quel cerchio c'era un regista e c'erano degli attori, almeno all'inizio. Euronymous, che aveva l'energia del promotore e la fame del fondatore, non era soltanto un musicista. Era uno che capiva il potere dei simboli. capiva che per far esistere qualcosa prima devi dargli un nome, un'immagine, una gerarchia. Iniziò a orbitare attorno a lui una piccola costellazione di ragazzi che avevano lo stesso sguardo febbrile, quello di chi sente che sta nascendo qualcosa e ha paura di arrivare tardi. È così che i movimenti diventano tali, non quando hanno centinaia di band, ma quando qualcuno riesce a convincere gli altri che ciò che stanno facendo è diverso. Non migliore, diverso. Il black metal norvegese non voleva essere migliore dell'altra musica. Voleva suonare più estremo. Voleva essere una frattura, voleva separarsi dal resto del metallo, dall'industria, dal pubblico. Non era una corrente musicale, era un confine. Quello che accade lentamente è che la musica inizia a diventare meno importante del racconto che si fa attorno alla stessa. L'immagine prende spazio, la mitologia prende spazio, il trucco, i simboli, le pose, i nomi d'arte. E poi inevitabilmente l'idea che tutto questo dovesse avere un nemico, ma un nemico vero. E quando cerchi un nemico vero nel nord, in una società dove la vita è relativamente sicura, finisci per puntare il dito contro qualcosa di enorme, di antico, di simbolico. Finisci per prendertela con ciò che è sempre stato lì. E per molti, quel simbolo era il cristianesimo. Le chiese, collegate alla moralità borghese della domenica, all'ordine, alla luce. Tutto ciò che nella loro percezione era un velo imposto su un passato oscuro, più pagano ma più autentico. I racconti quando diventano identità sono pericolosi perché poi ti chiedono coerenza. Quando dici noi siamo questo, prima o poi devi dimostrarlo. Helvete era pieno di parole. Parole pronunciate con la sicurezza di chi non ha ancora conosciuto le conseguenze. Parole che suonavano come manifesti, ma venivano dette con la leggerezza di una pizzata fra amici. E intanto le cassette giravano. I demo passavano di mano in mano e fuori nel resto del mondo il metal continuava a evolvere, ma lì sotto sembrava che il tempo fosse fermo. Il seminterrato era diventato un piccolo monastero a rovescio, una cripta laica in cui si celebrava un culto senza Dio. E poi arrivò un ragazzino che aveva una qualità che nel cerchio era rarissima. La convinzione assoluta, e attenzione, non la posa, non l'atteggiamento, né alcuna voglia di dimostrare. Lui non doveva dimostrare niente perché lui era convinto davvero, molto più degli altri. Si presentò con un progetto musicale che suonava come una dichiarazione venuta dall'inferno. Burzu. Varg Vikernes nasce nel 1973 a Bergen, sulla costa occidentale norvegese, in una città stretta fra mare e montagna, dove la pioggia cade fitta per gran parte dell'anno e il paesaggio sembra già di per sé una scenografia. Il suo nome di nascita in realtà è Christian Vikernes. Cresce in un ambiente stabile, con genitori istruiti, e fin da giovanissimo sviluppa un interesse ossessivo per la musica, la mitologia nordica. È un'identità culturale che sente minacciata dalla modernità. Inizia a suonare la chitarra giovanissimo, registrando demo in casa con mezzi rudimentali. Non cerca una band nel senso tradizionale, lui vuole un progetto tutto suo, vuole il controllo totale. Nel 1991 questo progetto prende il nome di Burzum e la sua musica è minimale, ipnotica, ripetitiva, meno aggressiva in apparenza rispetto ad altri gruppi, ma più ossessiva. Christian, che a breve deciderà di rinominarsi Varg, a differenza di molti coetanei però non è interessato alla posa. Parla poco, ma quando lo fa è meno teatrale, ma più ideologico, ficcante. Porta con sé, nel fermento di Helvete, un'idea personale molto rigida di ciò che il black metal dovrebbe essere. Non solo musica estrema, ma un veicolo di ritorno identitario, culturale, quasi spirituale. Non cerca di entrare nel cerchio per giocare, trovare un posto o per primeggiare. Vuole che il cerchio diventi reale. Ambiente fatto di gerarchie sottili e di competizioni implicite, una cosa del genere a Dinamite. Burzum costringe tutti a scegliere: o lo inglobi o lo combatti, o lo fai diventare parte del mito o lo lasci diventare un mito alternativo che ti ruba ossigeno. All'inizio, come spesso accade, sembra funzionare. Sembrò che l'energia nuova potesse essere assorbita. Sembrò che il cerchio potesse allargarsi senza rompersi. Ma un cerchio del genere, un cerchio che fa dell'essere chiuso all'esterno un vanto, è raro che si allarghi. Spesso, quando si prova a farlo, si spacca. Cominciano le rivalità, piccole, i confronti, le frasi dette per umiliare, le esagerazioni, le bugie, le mezze verità, le provocazioni che diventano un test. Era un gioco crudele. Se reagivi eri debole, se non reagivi eri falso. Se provavi a fermarti eri un borghese. E nel frattempo, come in tutte le scene che iniziano a percepirsi come un'epoca, nasceva un elemento ancora più tossico: la sensazione di essere immortali. Hai 20 anni, vivi di notte, ti senti parte di qualcosa che gli altri non capiscono. Ti sembra davvero che il mondo fuori sia lento e tu, invece, sia l'acceleratore. Il cerchio era diventato un luogo fisico, ma soprattutto un luogo mentale, una lente, un filtro, un modo di guardare al mondo. Chi entrava in quel cerchio iniziava a parlare in un certo modo, a vestirsi in un certo modo, ma non è questo il punto. Iniziava a pensare in un certo modo e iniziava a sentirsi osservato. Da chi? Dagli altri fratelli del cerchio, naturalmente. Osservato con giudizio. E quando vivi sotto giudizio inizi a recitare anche se non vuoi. La posta iniziò ad alzarsi. Non in modo improvviso, non con un singolo evento. Cominciò come cambia la temperatura in una stanza chiusa quando c'è troppa gente e nessuno apre una finestra. Lentamente. Euronymous inizialmente continuava a tenere il centro, a fare da nodo, a spingere l'idea che quel movimento fosse un'avanguardia. Ma ormai nel cerchio c'erano forze che non cercavano più solo un'estetica, che erano andate oltre, cercavano una prova, un gesto, qualcosa che trasformasse l'identità in realtà. Il cerchio, da comunità, diventò pressione, da scena aspettativa e da immaginario esigenza. Non ti chiedeva più appartenenza a un certo punto, ma qualcosa di oltre, la fedeltà. E la fedeltà non si dichiara, si dimostra. con il sangue e con il fuoco.
Yeah.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.